La Santa Messa Domenicale, domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa.
Celebriamo quest'oggi la solennità del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo rispettato il corpo di nostro Signore, per le volte in cui non abbiamo accolto pienamente la sua parola, per le volte in cui non abbiamo amato il corpo di Cristo che è la Chiesa.
Cristo che nella cresima ci doni ancora il tuo spirito per confermarci veri testimoni.
Abbi pietà di noi.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una barocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli mi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Per riflettere su questa realtà bella, stupenda, centrale, fondamentale della nostra esperienza di fede, la realtà dell'Eucaristia, la presenza di Gesù in mezzo a noi attraverso le specie eucaristiche, attraverso l'ostia consacrata, mi piace descrivere questa situazione che penso, per chi va frequentemente o meno al ristorante in pizzeria, dovrebbe essere una descrizione facile da comprendere. Non so se a voi capita, entrando in un ristorante, in una pizzeria, vedere la disposizione dei clienti ai vari tavoli e capire dalla semplice sistemazione dei clienti ai tavoli di che tipo di festa, di occasione si può trattare. Mi spiego. Se voi andate in un ristorante a pranzo e vedete delle persone che o isolatamente, individualmente o in piccoli gruppi velocemente pranzano, beh, sarà facile capire che si tratta di persone, di lavoratori, operai, professionisti che grazie alla pausa pranzo stanno velocemente pranzando, stanno mangiando un boccone per ritornare al più presto al lavoro avendo a disposizione pochissimo tempo. Se, come è normale che accada, andate in pizzeria, al ristorante la sera e vedete un gruppo numeroso di persone, non vi stupirete se queste persone, 40 persone, che vogliono cenare insieme, un gruppo unito, deciderà non di mangiare separatamente, tavolino per tavolino, ma si farà la cosiddetta tavolata, per cui si desidera stare tutti insieme a mangiare. Però paradossalmente succede una cosa, che se si è in 40 ad un'unica tavolata, alcuni di questi commensali durante tutta la cena non avranno la possibilità neanche lontanamente di poter scambiare una chiacchiera con una persona che sta dall'altra parte della tavolata. Eppure, creando problemi ai camerieri, si chiede di fare un'unica tavolata. Perché? Perché anche attraverso questo gesto si vuole esprimere il fatto che non stiamo in pizzeria, al ristorante, unicamente per soddisfare l'esigenza di nutrizione. Non andiamo al ristorante unicamente perché dobbiamo sostenerci nel fisico, ma andiamo al ristorante con quelle persone, con quegli amici, perché noi siamo un gruppo e attraverso l'esperienza bella del mangiare insieme vogliamo consolidare la nostra unità e la vogliamo esprimere. Per cui sono due gli elementi che fanno bella una festa: i cibi buoni, perché capite bene è fondamentale, ma poi la festa è bella nella misura in cui c'è una buona qualità del gruppo. Adesso la dico la cosa che è un po' triste. Sapete che quando ci sono alcuni pranzi, ad esempio un pranzo di matrimonio, perché la festa possa riuscire ci deve essere tutta un'abile regia nell'individuare i tavoli, perché questa persona ha litigato con quest'altra, allora non si dividono i gruppi proprio per mantenere un clima di serenità e di festa. Per cui per la buona riuscita di una festa gli elementi sono due: i cibi buoni, il cibo buono, raffinato, dall'altra parte l'unione, la comunione. Che c'entra tutto questo con l'Eucaristia? Per una non debole analogia, il discorso lo si può applicare pari pari. Guardate, noi quando celebriamo la solennità del Corpus Domini, il corpo e il sangue del Signore, noi facciamo una cosa importantissima, doverosa, bellissima. Mettiamo in rilievo l'importanza dell'Eucaristia, il corpo di nostro Signore, l'ostia consacrata, mettiamo in rilievo l'importanza e la bellezza della presenza di Cristo in mezzo a noi attraverso il vino consacrato, il sangue di nostro Signore. Questo è il cibo. Ma poi, celebrando la solennità del Corpus Domini, dovremmo non limitarci semplicemente al corpo eucaristico, non soltanto all'ostia consacrata, ci dovremmo interessare anche di una realtà ugualmente importante, il corpo di Cristo che è la Chiesa, perché il corpo di Cristo è l'ostia consacrata, ma contemporaneamente il corpo di Cristo, il corpo mistico è la Chiesa, per cui mentre noi mettiamo in rilievo, esaltiamo, lodiamo, adoriamo l'Eucaristia, dovremmo interessarci dell'altro corpo, quello mistico di Cristo, che siamo noi, che è la Chiesa. E allora qui la riflessione: Gesù Cristo, che certamente nell'ultima cena ha parlato dell'Eucaristia, per 3 anni che cosa ha fatto? Ha parlato di un altro corpo a cui ha dato un'importanza notevolissima, la Chiesa, la comunità, e ha detto: voi dovete cibarvi del mio corpo, voi dovete fare questo in mia memoria, ma perché possiate farlo degnamente dovete fare normalmente, quotidianamente altro. Vi dovete amare, dovete essere uniti, dovete stare in comunione, dovete perdonarvi, dovete essere una famiglia. Direbbe un leader attuale politico: dovete fare squadra, dovete scendere in campo e fare esperienza di squadra. Dico questo perché noi abbiamo una visione a volte individualistica della nostra fede, abbiamo una visione un po' magica anche della partecipazione ai sacramenti. La dico qui questa cosa che potrebbe apparire un po' brutale: a volte la Santa Messa è una, considerata più o meno consapevolmente come una grande devozione dei singoli, i quali vengono alla messa insieme con gli altri unicamente per comodità, per partecipare a quell'evento religioso che necessariamente deve essere aperto anche ad altri, ma si vive la Santa Messa in termini individualistici, come se fosse un fatto che riguarda soltanto la propria persona, esclusivamente la propria persona, nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia e nella parola. Gesù Cristo non la pensa così. Gesù Cristo dice che è importante il cibo, è importante l'Eucaristia, nella misura in cui noi contemporaneamente sappiamo dare la giusta importanza alla Chiesa, alla comunità. Per cui concludo con questa domanda. La Santa Messa, io qui farei delle applicazioni e le affido a voi, anche entrando in una chiesa, così come quando si entra in una pizzeria e in un ristorante, dalla disposizione dei fedeli si può capire se un'assemblea è unita o meno. Dalla disposizione delle persone si può capire che stile di vita si vive in quella chiesa. Io ricordo che quando ero piccolo, forse lo porto con me come trauma, ricordo di queste persone, questi maschi, in fondo alla chiesa, all'impiedi, e queste donne, queste donnine tanto pie e devote, che ai primi banchi in ginocchio partecipavano alla Santa Messa. Una separazione, semplicemente questa sistemazione sta a indicare un certo tipo di chiesa, un certo tipo di impostazione e stile di vita, di fede. Allora noi, alla luce del Concilio Vaticano II, alla luce di un approfondimento di fede, dovremmo chiederci: ma che tipo di fede io vivo? Che tipo di comunità io voglio costruire? Anzi, una domanda previa: io voglio costruire un rapporto intenso con la Chiesa, con la comunità, se volete, con la comunità parrocchiale? Dopo che uno ha dato una risposta positiva a questo interrogativo, io voglio costruire un rapporto con la mia comunità, dovremmo interrogarci e chiederci: che tipo di rapporto, che tipo di stile, che impostazione, che tipo di chiesa io voglio costruire? E allora la Santa Messa è un fast food veloce ed individuale, dove io prendo ciò che mi interessa e ciò che mi piace e vado via, o la Santa Messa è una cena di famiglia, una famiglia che si sforza di essere unita, in cui, lodando il Signore Gesù, l'Eucaristia, ci si impegna a mettersi l'uno al servizio dell'altro per essere attenti alle esigenze del prossimo. E quando dico questo, dico, richiamando l'esempio del ristorante, quando si fa una tavolata di 40 persone, uno decide di far gruppo con quelle persone, anche se ha la consapevolezza che con alcune di quelle persone che stanno dall'altra parte della tavolata non potrà neanche parlare. Noi che facciamo parte di questa comunità, noi che partecipiamo a questa Santa Messa, possiamo ritrovarci l'uno da una parte e l'uno dall'altra, senza neanche conoscerci e senza parlare ovviamente durante la celebrazione eucaristica, ma siamo profondamente in comunione, ma in comunione non soltanto fra di noi, in comunione con gli altri cristiani delle altre comunità, tanto con un'apertura del cuore, un'apertura universale, essere in profonda comunione anche con i cristiani che in questo momento stanno celebrando l'Eucaristia in Papuasia, con tutta l'umanità, credenti e non credenti. Allora la domanda che ripeto ancora, fast food individuale e veloce o invece cena di famiglia, una famiglia unita? E l'altra domanda è allora la parrocchia, la chiesa, che cos'è? È un servizio che viene offerto ai cristiani, per cui la chiesa deve offrire a voi dei servizi che vi devono essere garantiti sul piano spirituale, la confessione, la santa messa, la benedizione e così via. O invece la parrocchia, la chiesa dovrebbe essere qualcos'altro, dovrebbe essere l'esperienza dei cristiani che si mettono al servizio. Quindi ripeto, la parrocchia, la chiesa, semplicemente un servizio a voi cristiani, fatto da chi poi, punto interrogativo, o invece la comunità parrocchiale dovrebbe essere la comunità di cristiani che si mettono insieme in modo organizzato al servizio degli altri. Tutto questo deriva dall'esperienza dell'Eucaristia. Se noi lodiamo, amiamo, adoriamo l'Eucaristia, è facile poi arrivare ad essere capaci di servizio nei confronti degli altri. Tralasciando l'Eucaristia, la confessione, la Santa Messa ben vissuta, probabilmente ci chiuderemo a riccio nella nostra solitudine, nel nostro isolamento e vivremo una devozione individuale.
Se chiedessi a qualcuno di voi o a ciascuno di voi, per te che cos'è l'Eucaristia, beh, credo che probabilmente dareste la risposta che do anch'io. Quando io durante la Santa Messa faccio la comunione, per me quello vuol dire Eucaristia. Eucaristia, comunione. Ebbene, quando io sento la parola comunione, o la sento con le orecchie, o la sento risuonare nel mio cuore, per una mia impostazione, o psicologica, o culturale, o esperienza, penso sempre a ciò che è il contrario della comunione. E credo che la nostra vita spesso constata tante lacerazioni. Nei vari anni in cui sono stato parroco, prendevo un po' in giro i miei parrocchiani sui due punti fondamentali che spaccavano molto spesso il paese in cui ero parroco: lo sport e la politica. Bastava essere di due liste contrapposte, o bastava essere tifosi invece che del Milan o della Juventus, che c'erano contrasti fino ad arrivare addirittura all'odio. Ma capite bene che ci sono tante altre divisioni. Pensiamo alle lacerazioni che spesso ci sono nelle famiglie, anche per un centimetro di terreno, o per pochi euro, per motivi magari di eredità. La domanda di fondo che vorrei deporre nel cuore di ognuno di voi, una domanda a mio parere centrale, proprio perché centrale può sembrare scontata e banale: che rapporto c'è tra Eucaristia e comunione? Ripeto, in qualche modo sono la stessa cosa, tanto è vero che durante la Santa Messa, chiamata celebrazione eucaristica, è più o meno normale fare la comunione. Ma perché l'Eucaristia deve generare comunione? Ve lo faccio con alcuni esempi, forse brutali, ma gli esempi più o meno brutali io li uso per essere chiaro e per essere compreso. Vari anni fa stavo nei locali del consultorio, si presenta a me, non so se ve l'ho mai raccontato, una persona molto famosa a Salerno, molto nota, esperta in convegni, in dibattiti, in conferenze, e quasi mi aggredisce con queste parole. Io faccio un lavoro molto delicato, potrei morire mentre lavoro o mentre guido, e voi Chiesa mi negate il poter fare la comunione. Si era presentato a questo incontro con me, con la sua attuale moglie, che poteva essere come età sua figlia, dopo aver abbandonato la moglie e 3 figli. Io cercavo di spiegargli che non era la Chiesa che gli negava la comunione, era lui che si escludeva dal fare la comunione. Ora, non so se avete notato la prima lettura. La prima lettura dice varie cose, soprattutto potrebbe essere contrapposta al Vangelo, perché vedete che nella prima lettura si parla molto di animali, di sacrifici di animali, mentre Gesù nel Vangelo evidentemente sostituisce il sacrificio degli animali il sacrificio di se stesso. Ma fateci caso, sia nella prima lettura sia nel Vangelo si parla, come anche nella seconda lettura, si parla di alleanza, si parla di fedeltà e obbedienza all'alleanza. Ecco, io credo che celebrare la Santa Messa, celebrare l'Eucaristia, fare la comunione, significa non mangiare un cibo qualsiasi, ma significa in qualche modo immergerci e rivivere il mistero, la gioia, la verità della fedeltà di Gesù Cristo. Ecco, vi consiglierei ogni volta che fate la comunione, ogni volta che andate a messa, di pensare molto poco al prete o all'omelia o a tutti gli altri aspetti, ma di fissare la vostra mente e il vostro cuore su Gesù, obbediente e fedele al Padre. Gesù totalmente in comunione col Padre. Allora capite, Eucaristia, comunione. Non ha senso che io vada a messa, ma ancora di più non ha senso che io mi ciba dell'Eucaristia se non sono realmente in comunione col Padre, cioè se non sono realmente fedele e obbediente all'alleanza. Diventerebbe un rito vuoto. Ma se mi avete seguito con attenzione, avete notato che io non ho ancora risposto alla domanda centrale e delicatissima. Ma perché l'Eucaristia genera comunione? Ho detto fino adesso che la comunione deve essere espressione di una reale comunione con Gesù. Cioè, quando mi cibo della comunione, dell'Eucaristia, per non essere falso, per non essere ipocrita, per non essere un sepolcro imbiancato, devo essere realmente in comunione con Gesù. Devo veramente essere pentito dei miei peccati, devo essere in grazia di Dio, devo essere realmente unito a Lui. Ma perché l'Eucaristia genera comunione? Se ci fate caso, non sempre è vero. Se io entro in questa chiesa odiando anche una sola persona, non salutando anche una sola persona, o magari vedo entrando in chiesa che c'è su un banco una persona antipatica e mi seguo dall'altra parte, ma è proprio vero che l'Eucaristia genera comunione? Ma assolutamente no, non è almeno questa la nostra esperienza. Certo, l'Eucaristia deve generare comunione, ma a quali condizioni l'Eucaristia genera comunione? Quando l'Eucaristia genera la comunione? Non so se l'avete mai notato, ma noi sacerdoti durante la Santa Messa invochiamo 2 volte lo Spirito Santo. Una prima volta è molto facile a vederlo, anche perché noi sacerdoti mettiamo le mani così, con parola tecnica si chiama epiclesi, cioè invoco lo Spirito Santo sul pane e sul vino perché diventino corpo e sangue di Cristo, e questo è infallibile. Con tutta la mia miseria, oppure se venisse un prete di ben altro livello, l'effetto è sempre quello. O che celebra Padre Pio, o che celebra Marcello De Maio, l'epiclesi, lo Spirito Santo, agisce infallibilmente e trasforma sempre il corpo, il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo. Ma pochi secondi dopo, senza muovere le mani, tenendole così, invochiamo lo Spirito Santo sull'assemblea, su di noi, per la nostra unità. Mi permetto di dire che se la prima volta lo Spirito Santo agisce infallibilmente sul pane e sul vino, non è così infallibile quando invoco lo Spirito Santo su di noi, perché il pane e il vino obbediscono, perché Dio paradossalmente obbedisce a me, povero prete, e davvero trasforma il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo. Ma nel generare l'assemblea, in vera assemblea di comunione, di persone che si amano, questo non è infallibile. Dio onnipotente si piega alla nostra libertà. Torna allora la domanda. L'Eucaristia genera comunione? La genera a condizione che io, dallo Spirito Santo, accetto di essere trasformato in quello che mangio. E per essere trasformato in quello che mangio, io devo morire a me stesso, come Gesù ha accettato di morire sulla croce. Devo accettare di trasformare l'odio in amore, la divisione in unità, il risentimento in misericordia, come Gesù ha trasformato l'odio da cui era circondato nell'amore con cui si offre nell'ultima cena e sulla croce. Se io faccio la comunione con altri sentimenti che non sono quelli di Cristo crocifisso, io sono un ipocrita e faccio spettacolo. Capite allora com'è delicata la partecipazione all'Eucaristia? Vi indico un mezzo molto semplice, molto concreto, perché l'Eucaristia possa generare comunione. È un mezzo a cui io penso continuamente, di una grande semplicità. Soprattutto ci penso quando le persone mi dicono, o chiacchierando o in confessione, «Padre, quante volte io mi distrago durante la Santa Messa?» E io rispondo, «Ma quanto vi preparate alla Santa Messa?» Ricordo quando ero ragazzo, andavo al campo sportivo, abitavo a pochi metri dal campo sportivo, andavo con mio padre almeno mezz'ora prima allo stadio, per sederci con calma e vedere la partita da un bel posto. Gradualmente cominciai a pensare, ma perché io allo stadio vado mezz'ora prima e alla Santa Messa, quando va bene, arrivo all'ultimo momento, proprio quando arriva il sacerdote? Allora vi voglio indicare una piccola strada, lo stretto rapporto tra preghiera personale e preghiera liturgica. Lo dico prima al negativo. Com'è sbagliata la preghiera personale a scapito di quella liturgica, cioè, padre, io non vado in chiesa, ma io prego, io penso spesso a Gesù, io vado su una montagna e penso a Gesù, per 11 anni che ero parroco, me lo dicevano quasi tutti i giorni, e io instancabilmente dicevo, ottima cosa andare sulla montagna e pregare Gesù, ottima cosa pregare Gesù a casa, ottima cosa accendere il televisore e vedere il Papa, ma questo non deve essere mai a scapito della preghiera liturgica pubblica comunitaria, perché lì mi incontro realmente col corpo e sangue di Cristo e con i fratelli. Ma anche viceversa, a me fa pena, e lo dico con tutta la durezza della frase, chi preferisce nettamente la preghiera liturgica alla preghiera personale, cioè chi riduce la Santa Messa, chi riduce la propria preghiera alla Santa Messa. Certo, la Santa Messa è la preghiera più alta, ma se non è vivificata, se non è preparata da vari momenti di preghiera durante la giornata, c'è il rischio che questo sia spettacolo. In altre parole, Padre Pio non pregava soltanto durante la Santa Messa, celebrava in quel modo l'Eucaristia perché aveva un cuore rivolto al Signore per tutta la giornata, perché consumava la corona del Rosario, perché adorava l'Eucaristia. Allora quando le persone mi dicono, padre, io mi distraggo durante la Santa Messa, io chiedo, ma tu durante la giornata preghi 1, 2 o 3 ore? Ah padre, non tengo tempo. Allora è chiaro che poi le distrazioni della giornata te la porti nella Santa Messa. Ma io direi di più, il rapporto tra preghiera personale e comunitaria è così stretto che io quando prego singolarmente a casa mia, prego per tutta la comunità. Non è che quando dico il rosario da solo, dico solo per me, papà, mamma, figlio e nipote. Ogni preghiera personale è per tutti, ma anche viceversa. Questa preghiera che noi stiamo celebrando, è liturgica, è pubblica, è comunitaria, è personale, perché se non c'è, lo capite bene, l'apporto personale specifico di ognuno di voi, ancora una volta, stiamo facendo spettacolo. Voglio concludere, perdonatemi la lunghezza, con le parole più belle dell'omelia che ha tenuto giovedì scorso il Santo Padre. Sapete che a Roma il Corpus Domini non è oggi, non è domani, ma giovedì scorso, un po' in tutto il mondo, in particolare a Roma. Ecco, il Papa ha tenuto una bellissima omelia, vi voglio leggere le parole più belle, o meglio, quelle che più mi hanno colpito in questa omelia. C'è il rischio di ridurre la preghiera a momenti superficiali e frettolosi, lasciandoci sopraffare dalle attività e dalle preoccupazioni terrene. Soprattutto mi hanno colpito le seguenti parole, che a mio parere sono di poesia altissima, sono impossibili da imparare a memoria, perciò le ho scritte, ma sono molto belle. Con l'Eucaristia il cielo viene sulla terra, il domani di Dio si cala nel presente, il tempo è come abbracciato dall'eternità divina. Chiediamo al Signore il dono di saper apprezzare il supremo dono che è l'Eucaristia.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: getta largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te. Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: se mi ami più di tutto, segui me. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo l'anno dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: se tu credi in me, tu non affonderai.